Modem.
Der Lockdown der letzten Monate ist eine große Belastung für unsere eigene Wirtschaft. Für Menschen in Entwicklungsländern sind die Konsequenzen jedoch existenziell. Die wenigsten sind durch Sicherheitsnetze, Ersparnisse oder geregelte Arbeitsverhältnisse abgesichert. Gemäß Weltbank nimmt die extreme Armut das erste Mal seit 20 Jahren zu. Face à la pandémie, la coopération internationale est fondamentale dans l'intérêt de la Suisse. Nous voulons consacrer à cela moins de 1 franc par jour et par habitant. La crise du COVID-19 met en péril les acquis en matière de développement de ces dernières années pour des milliards de personnes. C'est précisément maintenant que l'impact de la coopération internationale est particulièrement élevé.
L'importanza di investire nella cooperazione internazionale anche e soprattutto ai tempi del coronavirus, secondo il consigliere federale Ignazio Cassis. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Franco Cristini in regia. Ieri a Berna il Consiglio nazionale è andato in scena il primo dibattito sulla cooperazione internazionale. Da sempre il tema è all'origine di spaccature nette all'interno del Parlamento e ieri ne abbiamo avuto l'ennesima riprova. Alla fine ha prevalso il progetto governativo per il periodo 2021-2024. Sono stati approvati i crediti quadro legati alla strategia di cooperazione internazionale della Svizzera. Totale dell'importo 11,25 miliardi di franchi. Vince dunque il Consiglio federale, perdono quelle ali del Parlamento che volevano da una parte una riduzione dei contributi a destra e dall'altra un aumento degli stessi, e cioè a sinistra. Ma cosa questo significa? Beh, lo chiederemo ai nostri ospiti, non prima però di aver chiarito che la cooperazione internazionale comprende la cooperazione allo sviluppo dei paesi del sud e dell'est, comprende la cooperazione multilaterale, ad esempio in sede di Banca Mondiale, comprende l'aiuto umanitario, ad esempio in caso di catastrofe, e include pure la promozione della pace e della sicurezza dell'uomo. Saluto per cominciare tre parlamentari collegati con noi da Berna. Buongiorno Anna Giacometti.
Buongiorno a tutti da Berna.
Consigliera nazionale grigionese del Partito Liberale Radicale, membro della commissione competente, cioè quella della politica estera. Non appartengono invece alla commissione della politica estera, ma sono comunque con noi e di questo li ringrazio. Jon Pult, grigionese pure lui, del Partito Socialista, ben arrivato.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
E buongiorno anche a Lorenzo Quadri, Lega dei Ticinesi in Parlamento nel gruppo parlamentare dell'UDC. Ben arrivato anche a lei.
Sì, buongiorno anche da parte mia.
Dunque, Anna Giacometti, il Covid-19 e le sue conseguenze hanno accompagnato un po' come un'ombra questo dibattito, il dibattito di ieri. Bloccare una cifra importante, stiamo parlando di 11 miliardi di franchi spalmati su 4 anni, ecco, bloccare una cifra importante a favore di paesi più o meno lontani in un momento un po' particolare come questo, quando ci sono anche degli svizzeri in difficoltà, beh, a destra è stato visto come un gesto un po' irresponsabile, definiamolo così. Lei ha spalleggiato, diciamo, il progetto governativo del Consiglio federale. Cosa risponde a questa accusa?
No, io non condivido affatto queste richieste di ridurre i crediti per la collaborazione internazionale. Non si trattava di togliere soldi da questo dossier per darli a un altro problema, cioè quello del coronavirus, ma si trattava di sostenere quello che è stato fatto negli ultimi decenni e quello che si vuole fare anche nei prossimi 4 anni. Infatti ogni 4 anni il governo presenta al Parlamento le strategie per la collaborazione internazionale con o senza coronavirus. Questo è un credito massimo, quello di 11,5 miliardi per i prossimi 4 anni, poi ogni anno nell'ambito del budget si possono sempre ancora fare delle correzioni, dipendenza di come saranno le conseguenze del coronavirus.
Quindi lei è per un po' staccare i due campi, da una parte quindi quella che è anche una tradizione svizzera legata appunto all'aiuto allo sviluppo e dall'altra un po' la situazione contingente legata al coronavirus. Jan Pult, una mozione socialista voleva spingersi oltre, una mozione tra l'altro, una proposta socialista che aveva anche raccolto una risicata maggioranza all'interno della commissione competente, si volevano 241 milioni supplementari in più, proprio considerando comunque questo contesto difficoltoso anche in Svizzera, non sarebbe stata una mossa un po' troppo avventata?
No, assolutamente no. E poi bisogna anche porsi una domanda molto fondamentale. Il mondo è un mondo globale, proprio anche in questa pandemia abbiamo potuto vivere tutti, anche nella nostra realtà piccola se si vuole, come tutto interconnesso in questo mondo, vuol dire anche le difficoltà economiche sono interconnesse, e come ha detto ieri il consigliere federale Cassis, se per noi le difficoltà causate dal coronavirus sono grosse per la nostra economia, per i paesi più poveri non sono grosse, ma sono esistenziali. E per quello è proprio adesso che dobbiamo essere solidali, che come uno dei paesi, nonostante tutto, più ricchi del mondo, dobbiamo dare la nostra parte. Mi sembrerebbe assolutamente da irresponsabili proprio adesso non fare la nostra parte, perché se nemmeno un paese come la Svizzera può dare un contributo agli aiuti umanitari, alla cooperazione internazionale, anche ad aiutare a uscire da questa crisi causata dalla pandemia, allora chi?
Lorenzo Quadri, un gesto irresponsabile quello di non mostrare solidarietà in un periodo difficile. La Svizzera, è vero, è uno dei paesi più ricchi al mondo e ci saranno sicuramente svizzeri che stanno soffrendo, ma se ci sono svizzeri che stanno soffrendo, immaginiamoci altrove. Perché allora non dare un segnale di solidarietà come l'UDC, il gruppo UDC voleva fare?
Non è che l'UDC volesse azzerare contributi allo sviluppo. Il gruppo UDC aveva presentato una proposta che chiedeva di dimezzare i crediti quadro, tranne quelli destinati all'aiuto umanitario, quindi sarebbe arrivati a elargire invece degli 11,25 miliardi circa 6,6 miliardi, che comunque è in ogni caso una cifra enorme, ma che tiene conto di quello che è successo in Svizzera, perché non bisogna far finta di dimenticare che queste proposte sono state elaborate prima che piombasse addosso alla Svizzera la crisi del coronavirus. La Svizzera si ritroverà con centinaia di miliardi di debiti in settembre, quando finirà il lavoro ridotto. Ci troveremo in una situazione occupazionale disastrosa, quindi io penso che la spesa pubblica, considerando che i soldi pubblici non sono infiniti, deve darsi delle priorità, e in questo momento le priorità devono essere le necessità dei cittadini svizzeri. Se in questo momento le necessità dei cittadini svizzeri non sono prioritarie, mi chiedo allora quando dovrebbero esserlo. Quindi sicuramente una riduzione di questi aiuti allo sviluppo ci sarebbe stata tutta, considerando che comunque le riduzioni vengono fatte, per esempio la Svizzera dall'America Latina si ritira, quindi allora tutti questi discorsi su bisogna aiutare perché la Svizzera deve sempre, magari è ora che la Svizzera cominci anche a fare qualcosa di più incisivo a vantaggio dei suoi cittadini. Poi
Lorenzo Quadri,
aiuti allo sviluppo fossero così efficaci, penso che l'Africa sarebbe oggi il paese più ricco del mondo, non mi sembra il caso.
Poi comunque è vero che proprio nella questione degli aiuti allo sviluppo c'è stato anche un'evoluzione proprio nella strategia a livello svizzero, ma anche a livello globale. Lorenzo Quadri, però appunto lei parla di una cifra comunque esosa di miliardi, però si parlava di un dimezzamento, anche perlomeno secondo la volontà del gruppo UDC, percentualmente rispetto al prodotto interno lordo, la Svizzera comunque mette a disposizione per un paese ricco ancora molto poco. Si parla dello 0,41% se escludiamo i costi di assistenza ai richiedenti l'asilo, che invece sono inclusi in queste spese, in questi contributi. Rispetto ad altri paesi è davvero molto poco. Ci sono paesi che hanno lo 0,7%, così come raccomanda l'ONU. Noi non arriviamo nemmeno allo 0,5%.
Ma c'era una proposta da sinistra che voleva in effetti arrivare allo 0,7%, che avrebbe comportato una spesa di 15 miliardi invece di 11, quindi 4 miliardi in più quando noi siamo in piena crisi, in piena crisi economica. Quindi io credo che sia sbagliato e comunque non condivido questo continuo gioco al rialzo, perché la Svizzera si trova, sarebbe un paese ricco, la Svizzera deve fare sempre di più. La Svizzera potrà anche essere un paese ricco, forse all'interno della Svizzera ci sono sempre più cittadini che si trovano in difficoltà, e nei confronti di questi cittadini bisogna anche dare delle risposte e come ho detto prima stabilire delle priorità. Ripeto, noi ci ritroveremo presto con una montagna di miliardi di debiti che lasceremo, grazie alla crisi del coronavirus, che lasceremo in eredità alle generazioni future. Quindi io credo che sarebbe irresponsabile non pensare a questa situazione, sarebbe irresponsabile comportarsi come se la crisi del coronavirus non ci fosse stata, non avesse investito in modo particolarmente grave anche la Svizzera.
Ieri nelle dinamiche di votazione all'interno del Consiglio nazionale c'è stata una chiara separazione, una netta separazione fra appunto il gruppo DC che ha votato contro questi crediti ed era favorevole a un dimezzamento oppure perlomeno a una diminuzione del 10%, dall'altra parte tutto il resto del mondo parlamentare, diciamo così. Anna Giacometti, cosa risponde alle preoccupazioni di Quadri quando dice dovremmo dare priorità alle difficoltà degli svizzeri prima di tutto?
No, non sono d'accordo. Certo che diamo grande importanza anche alla problematica degli svizzeri, di quelli che hanno perso il lavoro, di quello che hanno problemi, che avranno problemi nei prossimi mesi e anni, ma questi problemi sono dei problemi globali che concernono tutto il mondo, e nei paesi più poveri si sente naturalmente ancora di più, si sentiranno ancora di più le conseguenze di questa pandemia. Quindi è giustissimo sostenere questa cooperazione internazionale. Sono molto felice che la grande maggioranza del Consiglio nazionale ieri abbia approvato il progetto proposto dal Consiglio federale e sostenuto dal mio partito.
Come detto, però, diciamo, è una mossa relativamente prudente, perché non arriviamo nemmeno allo 0,5% del PIL.
Sì, questo è giusto. Il Consiglio nazionale già nel 2011 e poi anche nel 2016 aveva confermato questo 0,5%. Noi con i nostri calcoli arriviamo adesso circa allo 0,48%. Poi lo ricordo ancora una volta, questi sono dei crediti quadro e ogni anno in occasione dei budget si ridiscutono le cifre, quindi a dipendenza di come sarà lo sviluppo economico anche nel nostro paese si potranno adattare questi contributi alla cooperazione internazionale. Non si potranno superare gli 11,25 miliardi nei 4 anni.
Jon Pult, state mettendo, come dire, in secondo piano quelle che sono le preoccupazioni degli svizzeri di fronte alla crisi coronavirus?
Questa critica, anche ieri articolata dall'UDC e oggi dal collega Quadri, fa veramente solo ridere i polli. L'UDC è sempre per diminuire i crediti, e per diminuire i crediti se si tratta di aiutare gli svizzeri, se si tratta di aiutare la gente disoccupata da noi, se si tratta di indebolire le fasce più deboli, non si batte mai per la gente povera nel nostro paese, e conseguentemente non si batte naturalmente nemmeno per la gente povera in altri paesi. Poi c'è da fare un discorso generale. La Svizzera è un piccolo paese esportatore molto interconnesso con il mondo. È nell'interesse primordiale del paese Svizzera che il mondo sia stabile, possa prosperare, che funzioni. Se cominciamo a fare tutti come il presidente degli Stati Uniti Trump, a dire America first, Switzerland first, e tutti guardano solo per sé e pensano prima ai propri, alla fine sono proprio i paesi interconnessi, esportatori come la Svizzera, che ne perdono di questa strategia. Dobbiamo smetterla di avere questa logica dei nazionalismi, dobbiamo essere solidali, solidi e giusti all'interno del nostro paese, ma dobbiamo dare anche il nostro contributo, che è pur sempre un piccolo contributo, però giusto, al mondo. E io trovo semplicemente scandaloso, troverei scandaloso se la Svizzera, come uno dei paesi più ricchi del mondo, farebbe parte degli ultimi nella classifica di chi aiuta di più a livello internazionale. Con le decisioni di ieri non brilliamo, però è una decisione accettabile anche da un punto di vista internazionale.
Sentiamo Lorenzo Quadri sulla questione degli interessi della Svizzera, cioè il fatto che è nell'interesse della Svizzera far sì che nei paesi più o meno distanti, insomma, che potremmo aiutare, tutto vada bene, nel senso che se a un certo punto, facciamo un esempio, se riusciamo in parte perlomeno a risolvere o ad arginare alcuni problemi legati alla migrazione, questo non si ripercuoterebbe anche dalle nostre parti, non crede?
Ma allora mi fa anche un po' sorridere che forze politiche come la sinistra, che sono sempre state e continuano ad essere pro migrazione, che vogliono sempre più migranti, che sostengono addirittura il patto ONU sulla migrazione, che vuole trasformare l'immigrazione clandestina in un diritto umano, adesso vengono a dirci che, visto che noi vogliamo migrazione, allora dobbiamo dare soldi all'estero. Il famoso caos asilo del 2015 l'abbiamo avuto indipendentemente dagli aiuti internazionali, sempre molto generosi, che la Svizzera ha sempre dato. Non saranno gli 11,25 miliardi della Svizzera sul periodo 2021-2024 che cambieranno le sorti del mondo. Se questi aiuti allo sviluppo appunto fossero così efficaci come si vuole far credere, ci sono decine di studi che dicono che invece sono nocive, perché fomentano addirittura la corruzione e creano dipendenze. Io credo, come dicevo prima, che l'Africa sarebbe il paese più ricco del mondo, quindi forse c'è qualche problemino di sistema che non funziona. Se la Svizzera invece di 11,25 miliardi ne avesse votati 6,6, 6,7 come proponeva il gruppo parlamentare UDC, io non credo che ciò avrebbe scatenato fenomeni migratori in direzione della Svizzera.
Si però avrebbe fatto apparire la Svizzera in fondo proprio alla classifica dei paesi negli investimenti per la cooperazione internazionale, visto che già non brilliamo, diciamo, come si diceva prima.
Io credo che se dobbiamo spendere miliardi per questione di immagine, miliardi che forse avremo bisogno sul nostro territorio, magari abbiamo un problemino. E poi contesto quello che diceva prima il collega Pulz, secondo cui, almeno io parlo per me, io sono esponente delle reti cinesi, che le reti cinesi non vorrebbe aiutare i poveri, aiutare le persone in difficoltà, perché questa è una clamorosa panzana.
Adesso cerchiamo di allargare rapidamente.
Voglio dire, Lorenzo Quadri non se la può svignare così. Lui è membro del gruppo parlamentare dell'UDC.
Io sono membro del gruppo parlamentare, e non è vero che l'UDC non aveva aiutato
uno alla volta. Iniziamo con Pulte.
Ma non fai ridere.
E voi costantemente volete regalare i soldi ai cittadini svizzeri all'estero, perché la vostra priorità sono gli stranieri. PS uguale partito degli stranieri.
Ok, adesso andiamo oltre. Mi piacerebbe allargare un po' il discorso coinvolgendo anche un altro ospite. Saluto Pietro Veglio, ben arrivato.
Buongiorno a tutti e tutti.
Presidente onorario della FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, ed è anche membro della Commissione Consultiva a livello federale per la cooperazione internazionale. Pietro Veglio, al di là delle scaramucce politiche, noi l'abbiamo chiamata anche proprio per, come dire, dare sostanza ai contenuti, visto che lei in questo ambito ci lavora da anni. Dunque, cooperazione internazionale ai tempi del Covid-19, cosa possiamo dire? Come cambiano, se cambiano, le coordinate della cooperazione allo sviluppo?
Ma forse la prima constatazione che si può fare è che il coronavirus non è la responsabilità dei paesi in via di sviluppo, a meno che vogliamo includere la Cina nei paesi in via di sviluppo, ma non è sicuramente la responsabilità dei paesi più poveri. E la crisi li ha colpiti in modo brutale, perché sono diminuiti i prezzi delle materie prime, è crollato il turismo, sono diminuite le rimesse versate dai lavoratori all'estero e ci sono state fughe di capitali. Quindi bisogna un po' cercare di mettersi nei panni di chi, dei governi, delle società che devono prendere delle decisioni non solo per lottare contro il coronavirus, ma anche per rilanciare l'economia, che in molti casi è in situazioni drammatiche, perché non dimentichiamo che nei paesi in via di sviluppo i lavoratori generalmente non hanno un lavoro fisso, lavorano nel settore informale, e quando non possono lavorare per via, per esempio, di misure decretate come il lockdown, perdono il lavoro e perdono le fonti di guadagno. Quindi le conseguenze sociali sono drammatiche. Una cifra, si calcola che l'insieme dei paesi industrializzati, compresa la Svizzera, abbiano stanziato delle misure di circa 8.000 miliardi di dollari per lottare, diciamo, per rilanciare le proprie economie. Nei paesi in via di sviluppo possiamo solo sognarci queste cifre. Evidentemente i paesi non sono in grado di mobilitare non questa cifra, ma cifre inferiori, e questo la cooperazione internazionale può intervenire, deve intervenire, per cercare di aiutare i paesi a prendere delle misure. E abbiamo delle istituzioni internazionali, io mi rallegro che per esempio la Svizzera stia decidendo di partecipare all'aumento del capitale della Banca Mondiale, che permetterà anche alla Banca Mondiale di stanziare somme maggiori. C'è il Fondo Monetario Internazionale che può intervenire, ci sono le banche regionali di sviluppo che possono intervenire, e da ultimo c'è anche la necessità di misure di condono dei debiti esteri. Ecco, questo è un po' il panorama nel quale diciamo che la crisi del coronavirus ci mette di fronte.
Ci sta dicendo Pietro Veglio, ci sta dicendo fondamentalmente che in un momento così difficile, a maggior ragione, la cooperazione internazionale dovrebbe essere attiva proprio per cercare di, perlomeno in minima parte, arginare quelli che i problemi vissuti da questi paesi, che sono ancora più grandi rispetto a quelli che stiamo vivendo noi.
Assolutamente. Aggiungerò solo che se la cooperazione internazionale, naturalmente la discussione è aperta, ma ci sono stati dei risultati. La povertà estrema è diminuita. Attenzione, rischiamo di perdere i risultati positivi raggiunti negli ultimi decenni, e c'è un pericolo di aumento della povertà estrema addirittura attorno ai 100 milioni di persone.
Sì, ed è l'allarme lanciato effettivamente da più organismi internazionali. Pietro Veglio, al di là dell'emergenza Covid, c'era un'altra emergenza in corso, che è quello dei cambiamenti climatici, che diciamo più silente, ma che negli ultimi mesi, negli ultimi anni è stata portata in superficie, soprattutto grazie magari anche ai giovani. Ecco, qui si aumentano i fondi a favore della mitigazione, diciamo così, dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai loro effetti. Si parla adesso di 400 milioni all'anno. Secondo lei sono sufficienti oppure, come dire, una sorta di cura palliativa?
Ma diciamo, personalmente mi sarei aspettato un po' di più. Cioè l'aumento in quanto tale è positivo, ma penso che se effettivamente fosse stato possibile avere un credito quadro anche leggermente superiore, secondo me questo avrebbe dovuto essere investito nel fondo per lottare contro i cambiamenti climatici, e non solo per prevenire i cambiamenti climatici attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma anche per adattare la situazione, per aiutare i paesi in via di sviluppo maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici ad adattarsi alla situazione. Questo naturalmente sono misure costose, la Svizzera da sola non può fare molto, ma lo può fare insieme ad altri attori internazionali.
Uno dei punti, appunto, di questa nuova strategia del Consiglio federale è appunto quella legata a questo aumento dei contributi per cercare di contrastare i fenomeni del cambiamento climatico. Anna Giacometti, c'è un altro punto parecchio importante che pesa, che è quello del nuovo ruolo che si vuole dare al settore privato svizzero. Lei, così come il suo partito e così come anche il Consiglio federale, siete favorevoli a questa nuova investitura, diciamo, del privato. La domanda è cosa cosa vi fa credere che lo zampino privato renderà queste operazioni a livello di appunto cooperazione internazionale, queste operazioni più mirate e più trasparenti?
Questa domanda è molto interessante, l'ho discusso anche con il consigliere federale Ignazio Cassis. L'impegno con il settore privato c'era già nelle strategie degli ultimi 4 anni, ma nessuno se n'era accorto. Adesso con questa nuova strategia, che è molto più trasparente, oltre che ad essere anche più efficace, ecco che esce questo impegno con il settore privato. Perché è importante? È importante perché il settore privato che crea i posti di lavoro, quindi avendo più posti di lavoro in questi paesi toccati dalla povertà, ecco che diminuisce la migrazione irregolare anche in Svizzera. Quindi aiutiamo anche la Svizzera, aiutiamo la gente sul posto a trovare lavoro. Ed è qui che è importante quindi collaborare con il settore privato.
Quindi una strategia che era già stata delineata in maniera forse non così eclatante dal predecessore di Cassis, cioè Burkhalter, sempre del Partito Liberale Radicale. Jon Pult, dagli ambienti rosso-verdi si sono anche levate delle voci critiche verso questo interessamento, coinvolgimento maggiore del privato. In fondo ci si può chiedere perché non provare, visto che in passato comunque un eccesso di dirigismo statale non ha mai portato a grandissimi risultati.
Beh, ma io sono assolutamente sulla linea e anche credo anche tutto il mio partito, perché non provare? Bisogna provare, però bisogna anche rimanere critici e soprattutto bisogna mettere lì anche le priorità giuste. Il settore privato evidentemente può avere un ruolo molto importante nella cooperazione internazionale, però è così che non possono, gli interessi diretti del profitto del settore privato non possono diventare interessi di prima priorità della cooperazione internazionale, ma che ci sia anche l'elemento del settore privato, prima di tutto c'è già sempre stato e secondo non è sbagliato, però bisogna rimanere critici perché noi facciamo un aiuto umanitario, facciamo cooperazione internazionale per aiutare le economie locali di quei paesi a svilupparsi e non per aiutare delle ditte private svizzere magari ad aumentare i profitti. Però se si riesce a trovare una situazione cosiddetta win-win, allora va bene per tutti.
Posso dire qualcosa? Certo. Sì, volevo dire che appunto questo impegno con il settore privato mira appunto alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile. Non andiamo a dare soldi alle imprese tipo Nestlé. Cioè noi vogliamo collaborare per ridurre la povertà e per uno sviluppo sostenibile.
Lorenzo Quadri, lei cosa ne pensa del ruolo più di peso dei privati?
Che è sicuramente positivo, di sicuro il privato spende i soldi in modo più mirato e ha spese amministrative minori, anche perché ricordo che di questi 11,2 miliardi le spese amministrative sono, se non sbaglio, tra i 700-800 milioni appunto di costi amministrativi, quindi non è che stiamo parlando proprio di noccioline, quindi sicuramente il fatto che i privati ci siano è sicuramente interessante e positivo.
Pietro Veglio, abbiamo sentito, c'è in qualche maniera un appoggio da tutte le parti, un appoggio più critico diciamo da sinistra su questo ruolo dei privati. Qualcuno magari da fuori ci si potrebbe chiedere ma cosa ci azzecca una multinazionale come la Nestlé, visto che Anna Giacometti la citava, con l'ambito della cooperazione internazionale.
Ma prima di tutto mi fa piacere constatare che c'è una certa convergenza dei punti di vista su questo tema. Personalmente sono favorevole a gli interventi in cooperazione con il settore privato, vedo delle opportunità e vedo anche delle necessità. Non dimentichiamoci che l'obiettivo principale è quello di promuovere lo sviluppo dell'economia privata nei paesi in via di sviluppo, non delle multinazionali. E premetto anche che nessuna multinazionale che beneficerà o che ha beneficiato finora di un accordo di partenariato con la Confederazione ha ricevuto dei soldi. Questo deve essere ben chiaro e mi fa un po' sorridere pensare che la Nestlé non ha sicuramente bisogno dei soldi della Confederazione.
No,
questo ci deve essere chiarezza. Naturalmente bisogna rispettare dei principi, li menziono brevemente, la sussidiarietà. L'addizionalità delle risorse, no? Vale dire, ci sono le risorse umane, ci sono le risorse di know-how, ci sono le risorse finanziarie e ogni partner deve apportare delle risorse, la complementarietà. Non bisogna falsare il funzionamento dei mercati locali attraverso sussidi, attraverso sussidi dall'esterno che poi fanno fallire delle imprese locali. Da ultimo, il tema molto importante è la sostenibilità a livello sociale, ambientale e di governance. Quindi su questi principi devono essere rispettati. E termino con un breve riferimento ad una piattaforma svizzera per per appoggiare una produzione di cacao e commercializzazione di cacao che sia più sostenibile. Ci sono una sessantina di partner che andiamo dalle imprese che importano cacao, da quelle che fabbricano, quindi tutte le maggiori fabbriche di cioccolata della Svizzera fanno parte di questa collezione. Ci sono le grosse ditte di distribuzione, Migros, Coop, eccetera, che fanno parte anche loro. Ci sono degli istituti di ricerca, soprattutto della Scuola Politecnica Federale. Ci sono addirittura delle ONG, Helvetas, tanto per fare un nome, e c'è la SECO che coordina tutto questo. Perché? Cos'è l'obiettivo? L'obiettivo è cercare di aiutare i produttori in paesi come la Costa d'Avorio e il Ghana a migliorare i loro livelli di produttività, quindi a ricevere dei prezzi maggiori per la vendita del cacao, che sta diventando una merce rara, perché se i cinesi cominciano a mangiare cioccolata come la mangiamo noi, il cacao scomparirà dalla... Certo. Anche perché oggi il cacao non è più molto redditizio per la produzione. Quindi sì. Questo vi dà un esempio cioè, questo non è una multinazionale che viene aiutata, è un gruppo di partner che vogliono collaborare in funzione dello stesso obiettivo.
Esemplificare rende sempre di più l'idea. Ci sarà, cioè, poi da chiedersi come si riuscirà anche comunque a garantire che questi principi di cui lei parlava appunto verranno rispettati, ma questo sarà poi musica del futuro. Siamo quasi in conclusione. Volevo chiudere sulla questione anche della focalizzazione, diciamo, chiamiamola così, geografica. Jon Pult, il Consiglio federale ha deciso di concentrarsi su meno zone prioritarie, solo 4 regioni saranno prioritarie, così come i paesi saranno prioritari saranno minori, si passa da 46 a 35, si taglia fuori in parte perlomeno e progressivamente l'America Latina, sempre da sinistra si sono levate alcune critiche su questo, è d'accordo lei? Sulle critiche intendo.
Ma sì, appunto, io non sono in commissione, adesso non mi sento proprio l'esperto su queste questioni più dettagliate, però per me è chiaro che uscire dall'America Latina, anche da un punto di vista geopolitico, se si vuole, secondo me è problematico, nonostante tutto l'America Latina è sempre stata anche una terra importante per la Svizzera, in cui la Svizzera ha anche costruito negli anni e nei decenni passati anche, credo, delle relazioni molto importanti. Uscirne secondo me è un gran peccato. Naturalmente se si fosse riusciti ad aumentare la nostra quota a quello che l'ONU vorrebbe, come abbiamo detto all'inizio del dibattito, allo 0,7% del PIL, non bisognava tagliare tutta la regione dell'America settentrionale.
Anna Giacometti, come risponde a queste perplessità del collega Pult?
Dunque, innanzitutto non è che si esce subito dall'America Latina, ma progressivamente entro la fine del 2024. Noi ci concentriamo le nostre forze e quindi anche questi importi che abbiamo stanziato ieri in quei paesi dove c'è la povertà più estrema. Va detto naturalmente che quello che concerne la promozione della pace e della sicurezza umana viene conservata e conserviamo il nostro mandato di Svizzera in tutto il mondo e non solo in queste 4 regioni. dove però ci vogliamo concentrare perché è lì che vive la gente che soffre di più la miseria.
Sì, diciamo che il disimpegno avverrà soprattutto sul fronte dei rapporti bilaterali con questi paesi, mentre si continuerà ad operare magari in ambiti multilaterali, ad esempio su progetti mirati oppure anche sulla questione degli aiuti umanitari. Lorenzo Quadri, lei che idea si è fatto su questa strategia? Giusto concentrarsi su meno paesi e su meno regioni?
Ma allora il fatto che si esca dall'America Latina comunque dimostra che, giusto o sbagliato che sia, appunto nemmeno io sono in commissione quindi non sono un grande esperto sul tema, dimostra che comunque fare dei passi indietro si può. Rilevo che tra le quattro regioni c'è anche l'Europa dell'Est che si prende 1 miliardo, a cui poi si aggiungono anche gli 1,3 miliardi di coesione, quindi ecco, sostenere che ad esempio in questi ambiti non si potrebbe risparmiare mi pare un po' avventuroso, come mi pare avventuroso dire che non si può risparmiare in particolare agli aiuti destinati a quei paesi che nemmeno poi firmano gli accordi di riammissione per i loro migranti che arrivano illegalmente in Svizzera. Questo è un tema importante, ma che naturalmente ci si è riuscita sempre di affrontare perché pare che sollevarlo sia razzismo, populismo, fascismo, eccetera, eccetera.
Al di là dell'idea.
Qui devo dire qualcosa, sì, scusate, devo dire qualcosa.
Dunque,
sono state fatte delle valutazioni indipendenti in base a quanto è stato fatto negli ultimi decenni e non è una cosa, non si sta parlando di avventura, è sbagliato dire che è un'avventura. Si fanno delle valutazioni, si guarda dove c'è la miseria, quali obiettivi sono stati raggiunti e poi si definiscono quali sono le regioni prioritarie. Così è stato lavorato.
Pietro Veglio, dunque questa strategia appunto di concentrarsi su meno regioni può aiutare, come dire, a sviluppare meglio dei progetti, quindi concentrandosi su un numero minore e ridotto di regioni e paesi?
Ma diciamo brevemente, è un dato di fatto che si è discusso rispetto a questa scelta e c'è chi è d'accordo e c'è chi non è d'accordo. Il dato di fatto è che la Svizzera ha una dispersione geografica degli interventi a livello bilaterale che è abbastanza elevata. Per esempio il Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico ha criticato diverse volte la Svizzera per essere presente in troppi paesi, non perché questo sia per sé cattivo, ma perché evidentemente il volume di attività finanziaria è relativamente limitato in alcuni paesi considerati come prioritari e certe volte ci si può chiedere se le spese diciamo di funzionamento per far funzionare il programma non sono troppo elevate rispetto al volume di attività. Detto questo, è vero che il ritiro è programmato su 4 anni, quindi non sarà a partire dall'anno prossimo, dal 2024, e d'altra parte ci sono alcune categorie di aiuti che non sottostanno a questa politica. Gli aiuti umanitari, la Svizzera esatto. Potrà continuare a fare aiuti umanitari in Haiti, gli aiuti multilaterali di tutte le istituzioni multilaterali che la Svizzera finanzia continueranno, le misure di promozione della pace e sicurezza umana, come ha detto la consigliera nazionale Giacometti prima, e le attività delle ONG svizzere che sono attive in America Latina potranno continuare ad essere finanziate dalla Confederazione.
Certo, questo però sottolinea il fatto che il rapporto con questa regione sta comunque cambiando per una scelta precisa strategica del Consiglio federale. Potremmo continuare, ma il tempo a disposizione non c'è più. Io ringrazio Pietro Veglio, così come i tre parlamentari che sono intervenuti, Anna Giacometti, Jon Pult e Lorenzo Quadri. Ora la palla passa agli Stati, nella prossima sessione discuteranno proprio di questo tema. Io ringrazio i nostri ascoltatori, a tutti l'augurio di una splendida giornata.